lo Spirito Santo le sta rischiarando, le sta illuminando, proprio perché veramente sempre di più possiamo vivere nella libertà gloriosa dei figlioli di Dio. E questo è importante, che possiamo, nel momento in cui comprendiamo questa divergenza, imparare ad aderire alle inclinazioni del nostro spirito piuttosto che alle spinte della nostra carne. Questo certamente non ci causerà la condanna di Dio, sbagliare, ma ci causerà i problemi, le difficoltà, i traumi, le sofferenze inutili, perché nel vivere secondo il progetto di Dio c'è una libertà grande. Le tendenze purtroppo della nostra carne sono delle tendenze che sembrano liberatorie, ne stiamo parlando un poco per la sessualità, ma tante volte complicano la nostra vita, inquinano i nostri pensieri, le emozioni, ci rendono più difficile poi avere un rapporto costruttivo, libero, vero con gli altri. E a proposito di questo, io mi ricordo che nel passato una persona molto distruttiva, molto in crisi, molto angosciata e angosciante. E c'è una parte della scrittura che ci fa vedere questo tipo di reazione, questo tipo di vissuto che può essere così comune nel mentre che uno guarda la realtà intorno a sé. Lo vogliamo prendere assieme brevemente, questo brano, in Ecclesiaste. Qua nella mia Bibbia lo intitola «I mali e i tormenti della vita». Sembra, non è un film perché di solito nei film si evade, questa è una realtà. L'Ecclesiaste riflette su questo tema e dice così, leggo dalla Luzzi questa volta. Mi sono messo, capitolo 4, verso 1, mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. E dal lato dei loro oppressori la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Per cui ho stimato i morti, quelli che sono già morti, più felici dei vivi che sono vivi tuttora. È più felice degli uni e degli altri colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora vedute le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. E ho visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questa è vanità, è un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e mangia la sua propria carne. Val meglio una mano piena di riposo che ambo le mani piene di travaglio e di corsa dietro al vento. E ho visto anche un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza alcuno che gli stia dappresso, non ha né figlio né fratello, e non di meno si affatica senza fine, e i suoi occhi non si saziano mai di ricchezze, e non riflette. Ma per chi dunque mi affatico e privo l'anima mia di ogni bene? Anche questa è una vanità e un'ingrata occupazione. E poi leggiamo fino al verso 12. Due valgono meglio di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica, poiché se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? E se uno tenta di sopraffare colui che è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Ci fermiamo un attimo a riflettere su questa parte della scrittura. Toccato una cosa strana. È molto bello vedere come queste parti della Bibbia, così antiche da un certo punto di vista, sono così vicine. Stiamo comprendendo come nella ottica di Dio, nei progetti, nelle prospettive, nelle direttive di Dio, c'è una conoscenza profonda di quello che è la psiche umana. E mentre i vari psicanalisti si cervellano, magari ancora di più a partire da Freud, che è un po' il padre della psicanalisi, a cercare, a capire le motivazioni, a rendersi conto di tutto quello che è il travaglio, Dio già dall'eternità conosce la sua creatura, conosce l'uomo e sa come quest'uomo può vivere al meglio delle sue potenzialità. E qui la prima parte, certamente, è una parte abbastanza distruttiva, è una parte un po' angosciante, ecco, quello che guarda intorno, vede le oppressioni, vede le situazioni. Io credo che stiamo perdendo persino questa sensibilità, è un modo di difendersi, siamo diventati cinici. Quando vediamo tutte quelle cose che succedono al telegiornale, cambiamo subito e vediamo qualche spettacolo demenziale, perché già abbiamo le nostre oppressioni, ci mancano pure quello degli altri. Allora, e tanto è vero che voi capite bene come i programmi che vanno per la maggiore sono quelli proprio più superficiali, più menefreghistici possibili, perché tutti si sentono oppressi e hanno bisogno di sentire questa libertà, questa vita come un gioco. E infatti tutti i giochi, se voi vedete le trasmissioni più seguite, il gioco della cucina, il gioco della luna, non so, i nomi non li conosco, luna bianca, luna nera, scommettiamo che, eccetera eccetera, tutto è improntato al gioco. Perché? Perché quando si vede seriamente la realtà è grave, è una sofferenza grande vedere l'ingiustizia, vedere l'oppressione, ma non solo l'oppressione degli altri contro di noi o contro altri, ma tante volte è triste vedere anche la nostra carica di oppressione. Anche noi siamo opprimenti, non siamo solamente oppressi. Non so se vi capita di sentirvi opprimenti per gli altri. Gli state sopra e gli create proprio un senso di peso così tremendo che l'altro poi dovrebbe scollare ogni tanto. E quindi, quando facciamo queste riflessioni, quando, dico sempre, vediamo la verità umana, è una verità non molto piacevole. La verità umana, abbiamo detto sempre, è una verità che avremmo preferito non conoscere. Beati quelli che non sanno niente, beati quelli che non capiscono, beati quelli che vivono senza pensare. E qui sembra quasi evocare questa beatitudine l'Ecclesiaste. Lui non la esprime così, ma la esprime in un altro senso. Comincia a fare delle valutazioni e a dire: io ho questa impressione che i morti sono più felici dei vivi. E questa è un'impressione che spesso conduce a un desiderio autodistruttivo: se muoio finalmente sarò felice, se muoio non avrò più problemi. Questo mi ricorda era una mia tendenza, una mia fuga, solo che nessuno mi garantiva che morendo non avrei più sofferto, perché forse a quest'ora non sarei stato qui. Ma questa è una prima considerazione: i morti non soffrono. Abbiamo detto spesso c'è un'invidia per gli animali non hanno problemi, ma qui neanche gli animali, proprio la morte, l'annichilimento, l'annullamento finalmente non mi fa vedere niente, occhio che non vede, cuore che non duole, morendo non si vede più niente. Non solo, ma dice ancora più felici quelli che non sono. E guarda, è sottile qui, perché i morti stessi possono avere avuto delle esperienze negative e anche se muoiono forse c'è la possibilità che si portino dietro. Ecco perché c'è questa apparente correzione nella scrittura o precisazione, perché il morto è uno che ha vissuto, è uno che ha vissuto, in qualche modo è stato traumatizzato dalla realtà, ha dovuto partecipare a una realtà che non era quella che voleva. Quanti figli si sono ritrovati in famiglie che non avevano scelto? La maggioranza, tutti, e non solo con genitori che non avevano scelto, ma in circostanze economiche, sociali, culturali, in posti, in stati, in nazioni che non avevano potuto scegliere, quindi il loro vivere, trovarsi a vivere in quel determinato contesto socioculturale li ha portati a traumi diversi. forse li ha fatti sentire isolati, forse li ha fatto sentire inferiori, forse non gli ha fatto mai capire il valore che avevano. Quindi, anche se queste persone sono cresciute e sono morte, hanno portato dietro un ricordo traumatico della realtà. Quindi, beati ancora quelli che non sono nati, non quindi quelli che sono morti, ma quelli che neanche sono nati, perché non essendo nati, non hanno potuto neanche soffrire i conflitti, le tensioni, le assurdità di questa vita. Questa è la diagnosi, questa è la situazione. Più felice di uni degli altri colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole, non underground, non di nascosto, ma in piena evidenza. La ingiustizia, il senso di ingiustizia, quante volte la sofferenza per l'ingiustizia ti ha fatto desiderare di non essere nato, tante volte, magari non l'hai espresso chiaramente, però se in questo momento non ci fossi non avrei problemi. Quante volte l'ingiustizia, le cose storte, le situazioni hanno determinato questo senso quasi di annichilimento, di annullamento. Vorrei scomparire, vorrei morire, vorrei distruggermi o vorrei distruggere gli altri. O perché Dio mi ha messo al mondo in inimicizia contro Dio? Perché sono qua a soffrire? Perché sono qui a vedere le cose assurde degli altri? I più sinceri, i più sensibili poi dicono: perché sono qui a vedere le mie cose assurde, le mie ingiustizie? Non stiamo sempre a dire che gli altri sono ingiusti, vediamo anche le nostre difficoltà. Questo commento pessimistico continua, ma noi andiamo velocemente alla conclusione, la parte centrale di questo messaggio questa mattina. Questo commento pessimistico poi aggiunge: e ho visto che persino le cose buone, quindi non esclude, c'ha ancora la capacità di vedere il buono, dice, ma ho visto che ogni fatica, ogni cosa buona, ogni buona riuscita nel lavoro provoca invidia dell'uno contro l'altro. Cioè qualcuno che riesce a fare qualcosa di bene, qualcosa di buono, lungi dall'essere considerato un benefattore, diventa invidiato, diventa qualcuno che disturba. È quasi una filosofia, sembra qui descritta, una filosofia che tutto deve andare a male. Qualcuno che vuole il bene? No, assolutamente no. E qui una delle prime due considerazioni che questa mattina vogliamo registrare nel nostro cuore. Verso 6 dice: vale meglio una mano piena di riposo che entrambe le mani piene di travaglio e di corsa dietro al vento. Prima considerazione questa mattina. Che significa una mano piena di riposo? Significa che scegliamo sempre le situazioni dove non si fa niente? Forse si sta riferendo a una mano di pigrizia? A una mano che non si muove mai quando c'è qualcosa da prendere? No, la mia mano è piena di riposo, quindi non la posso stancare per... Casomai la posso stancare per darti botte, ma per servirti, per amarti, la mia mano deve essere piena di riposo. Piena di riposo, fai riposare la mia mano. No, la mano piena di riposo è proprio la certezza di stare camminando verso una direzione veramente gratificante, veramente costruttiva. La mano piena di riposo è la mano di chi costruisce qualche cosa di vero, di stabile, di eterno. Quella è la mano piena di riposo, non è la mano che non si stanca, non è la mano che non si affatica, ma è la mano che costruisce un'opera che regge, che resiste, che dura. Quando possiamo usare la nostra mano per queste realtà, e allora viviamo un senso di riposo. Ma quando usiamo entrambe le mani, i piedi, la testa, tutto il nostro essere pieno di travaglio, di insoddisfazione, di corsa verso il niente, dietro al vento, qua dice la scrittura, non vale di più. E questa è la prima considerazione questa mattina. In un contesto così assurdo come la realtà, in un contesto dove l'ingiustizia prevale, lo stesso Ecclesiaste dirà prima, ci sono tre atteggiamenti fondamentali di reazione. Uno è la sapienza. Crea dolori, senza dubbio, chi più sa più soffre. La conoscenza crea dolori, ma poi porta una benedizione. Poi c'è la stoltezza, che è l'atteggiamento più comune, poco fa ne parlavamo, l'atteggiamento demenziale, il fare il superficiale, il menefreghista. E c'è la pazzia, ed è una cosa ancora più distruttiva per certi versi. Queste sono tre dimensioni dell'essere. E certamente noi ci siamo mossi tra queste tre dimensioni. Io sfiderei chiunque di voi a dire io ho vissuto solamente la conoscenza e ho sofferto, non sono mai stato stolto o non sono stato mai pazzo, non nel senso con una malattia mentale, ma proprio di esprimere il tutto in una pazzia, in un rifiuto, in una ribellione, in un'irrazionalità. Primo consiglio questa mattina dello Spirito Santo. Una mano piena di riposo. Cosa sta facendo la tua mano? Dove la stai tendendo? Cosa stai cercando di prendere con la tua mano? Perché se con tutte le mani, corpo, mente, emozioni, sei proteso semplicemente dietro la realtà, stai correndo dietro al nulla. Dice, ma come la realtà, i soldi, le macchine, le situazioni, le donne... Cioè, quante cose io posso prendere con queste mie mani? E Dio dice, prendile, poi ti accorgerai, quando avrai un sacco pieno, vai a vedere dentro il sacco e non ci trovi niente. E il niente sarebbe già ottimistico, ma ci trovi delle oppressioni, ci trovi delle ferite, ci trovi dei traumi. Ma come? Io ho voluto prendere, ho travagliato, ho corso, sono andato a destra e a sinistra per arricchirmi in tutti i sensi. Ma ti sei voluto arricchire, ti dirà il Signore, di una realtà che non era ricca. E quindi che cosa hai guadagnato? Immondizia. E spesso è strano. Ed è drammatico scoprire che, dopo esserci affaticati così tanto, dopo esserci inorgogliti di tante cose che sembravano bellissime, grandissime, le vediamo in un'ottica reale, spazzatura. Mamma mia, è come uno che cammina pavoneggiandosi con tutti i sacchetti di spazzatura attaccati. Immaginatevi una scena di una persona del genere, che cammina tutto contento. Ecco, se noi potessimo vedere gli standard eterni rispetto agli standard di questo tempo, noi vedremmo una luce completamente diversa. Vedremmo delle persone che all'apparenza non significano niente, rivestite di una gloria meravigliosa. Vedremmo delle persone che sembrano chissà che, corazzati con spazzatura, letame. Sembra strano, ma Dio non vuole che aspettiamo la fine dei tempi per capire queste cose. Vuole farcele capire ora, perché il nostro correre non sia un correre dietro al vento, ma la nostra mano sia una mano di riposo. E significa una mano che si affatica, ma significa una mano che, siccome in realtà non è la nostra mano, ma è la nostra mano guidata da Dio, è una mano che, mentre che diamo, ci fa avere. È una mano che, mentre che ci affatichiamo, ci rende più forti. Questa è la mano di Dio. Questo è un modo con cui puoi scoprire se stai dando secondo le tue energie o quelle di Dio. Perché se stai dando solamente con le tue energie, tu ti esaurisci e poi basta. Poi non vuoi fare più niente. Dice, basta, protesto. Non è giusto che io do la mano e gli altri invece stanno con le mani incrociate. Ci sono mani incrociate, a croce, fanno croce. Sì, ma non... No! Se tu stai dando da quel tesoro, da quella potenzialità che Dio ti ha dato, allora, anche se ti affatichi, non ti stancherai. E non sto parlando fisicamente, fisicamente ti stancherai, capiscimi, ma sto parlando nel senso che quello che dai è una scoperta di quello che Dio ha fatto, e mano a mano che lo tiri fuori lo godi tu stesso, nel mentre che dai ricevi, e dai ancora di più e ricevi ancora di più. Ecco perché non ti stanchi, ci prendi persino gusto, perché scopri un'energia inesauribile che è quella di Cristo in te. Primo punto, allora, questa mattina, impariamo a dare con una mano di riposo. Il riposo è in Cristo. Chi cammina con Lui non disperde. Chi va con Lui raccoglie e ha una costruttività nella vita. E poi seconda parte, parte finale. 2 valgono meglio di uno solo. Certamente c'è un'applicazione su vari punti, su questa seconda parte, su questa seconda riflessione questa mattina. Di solito io so che questi versetti sono sempre citati per il discorso del matrimonio, e allora, anche se non sempre, perché tante persone con cui io parlo, mi occupo di psicoterapia di coppia, dico: maledetto il giorno in cui me ne potevo stare solo, e che ancora dice: no, voglio morire. Quella era ancora prima di venire alla realtà, ma vorrei non avere fatto questa scelta di sposarmi, di stare insieme, meglio solo che male accompagnato, c'è pure un proverbio. Quindi non è riferito, qui la scrittura certamente, una delle applicazioni è a quella benedizione che ci può essere per questo tempo, perché poi in cielo non saremo più né marito né moglie, ma in questo tempo c'è una grande benedizione, ne stiamo parlando anche nei corsi, nel scoprire che possiamo essere interdipendenti, complementari, che, e questo in un rapporto di coppia, proprio perché Eva è la parte di Adamo, nello stare assieme si ritrova una complementarietà, non solo fisica, sessuale, ma anche emozionale, una complementarietà veramente che ci rende, se vogliamo, più capaci di camminare spiritualmente. Ecco, non è una complementarietà che si può esaurire nel rapporto, perché se io guardo te, tu guardi me, io guardo te, tu guardo me, alla fine, siccome in realtà non possiamo mai corrispondere alle aspettative gli uni degli altri, cominceremo a non volerci guardare più gli uni negli altri, a vedere delle cose che non ci piacciono, e cominceremo a pensare: ah, allora non è, ecco, conserveremo questo mito dell'amore, ma non è la persona giusta. E oggi con questo mito della persona giusta voi non avete idea di quanti traumi stanno toccando le coppie. Non è l'amore giusto, non è l'amore giusto, no. Ma Dio non ha mai detto che, infatti là nella parte finale parla di una corda a 3 capi, non una corda a 2 capi, perché 2 capi diventano due cape, si dice in siciliano, 2 teste e diventano scontri. Ma se ci sono 3 capi, c'è un capo tra questi 2 capi, tra queste 2 teste, se c'è la testa di Dio, se c'è la presenza di Dio, allora 2 persone possono armonizzare in un rapporto e contribuire e diventare veramente un canale dell'amore di Dio. Ma questa è l'applicazione più comune, la coppia. Ma comprendiamo cosa ci vuole dire il Signore questa mattina. 2 valgono meglio di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Allora questo essere in coppia deve essere con qualcuno che quando cadi non ti dà poi un altro colpo di sopra, perché se no non hai bisogno di qualcuno che quando cadi ti dà un calcio o ti fa vedere che sei caduto o ti dice: ah, come mi dispiace che sei caduto. No, questo essere compagni, questo essere insieme, sia nella coppia, e qua entriamo in una dimensione diversa, sia nell'essere fratelli, ha valore se quello con cui stai veramente è una persona che ti ama, è una persona che tiene a te stesso, è una persona con cui non stai vivendo una competizione, vediamo chi è più veloce. Ah, sei caduto, io lo sapevo che dovevi cadere, io te lo dicevo, così come stavi correndo saresti caduto. No, questo non è un compagno, questo è un agonista. Con questo ci puoi correre assieme cercando di vincere. E forse tante volte ha pure senso la competizione nei doni spirituali, la competizione di che cosa? Cercate a gara, perché tante volte potremmo pensare cercate a gara le cose umane, no? Lì ci inorgogliamo, ma le cose spirituali possono essere cercate a gara, perché chi le raggiunge non diventa più grande dell'altro, ma diventa più servo, dice non le voglio raggiungere più allora. Quello dice no, allora tutti i doni te li prendi tu, perché se sono doni di servizio, e allora io preferisco, no. Cosa significa questa mattina? Lo Spirito Santo ci vuole illuminare su un tipo di rapporto. Quindi non è la coppia, non è, ma è un tipo di rapporto, che è il rapporto ideale tra Cristo e noi. Lui è l'amico perfetto. Lui, quando noi cadiamo, cosa fa? Ci rialza. Lui veramente rialza ognuno di noi. Ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Sembra strano, ma sapete che ci sono tante persone sposate, risposate, divorziate, risposate ancora, che hanno 100.000 amici, 100.000 persone accanto, ma che sono sole. Ci pensate che ci sono tante persone che sono sole, seppur vivono in un contesto dove sembra che tutti sono con loro, con i loro soldi, forse. Ci pensate a questa situazione? La solitudine è qualcosa che anche noi viviamo. E Dio questa mattina ci vuole fare comprendere che non siamo soli, primo punto. Non siamo soli di fronte alla realtà, non siamo soli di fronte alle difficoltà, non siamo soli dinanzi alle cadute, non siamo soli. E forse non c'è un amico, una moglie, un compagno, ma c'è Lui accanto a te, che quando tu stai cadendo ti sta rialzando. In pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu mi fai giacere in sicurezza. Così pure se due dormono assieme si riscaldano. Ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Non lo vediamo solamente dal punto di vista sessuale. Ci si riscalda, perlomeno d'inverno, poi d'estate non è tanto piacevole stare a letto nello stesso letto, se uno non c'è un impianto di condizionamento. Ma cosa significa che ci si riscalda insieme? Significa che quando siamo spenti, quando non abbiamo più gioia vitale, quando non sentiamo più gioia di fare niente, e non voglio dire depressione, ma quando siamo buttati così, andiamo cercando qualcuno che ci ravvivi, allora dice telefono a Giuseppe, mi racconterà qualche barzelletta graziosa, telefono a Tizio, potrei uscire con lei, andiamo in discoteca, facciamo così, forse, quando c'è il freddo mortale che prende il nostro cuore, abbiamo bisogno di ricordarci che abbiamo un compagno di viaggio prima di ogni cosa, lo Spirito Santo, che vuole riscaldarci, che vuole dormire con noi, non fraintendete, vuole dormire con noi nel senso, in un certo senso, come per virtù dello Spirito Santo Maria concepì, la virtù dello Spirito Santo ci fa concepire, non figli, capitemi, ma opere di libertà, frutti dello Spirito. L'opera dello Spirito Santo con noi ci fa produrre risultati bellissimi, e questo è meraviglioso, ma se si è soli non servirà a niente. E poi, se c'è qualcuno che tenta di sopraffare quello che è solo, in due gli si terrà a testa. Chi è chi ci difende se non Dio? Lui vuole combattere la battaglia per noi, e se lo comprendiamo avremo capacità di affrontare le circostanze più difficili, perché non siamo soli. È tremendo quando ci si sente soli, non so se lo provate mai, quando uno vorrebbe un consiglio da qualcuno, dice ma cosa faccio in questa situazione, ma che cosa faccio, questo ragazzo lo lascio, lo tengo? E questo è un campo sentimentale, ma in ogni campo, cosa faccio in questa situazione? Vado, non vado? Questa mattina lo Spirito Santo dice non sei più solo, non sei più solo. E questo è importante capirlo. La sua presenza è l'unica realtà che ci può sostenere. Ci alziamo in piedi. Ma questo tipo di rapporti, e concludo, lo Spirito Santo vuole anche stabilirli tra noi persone. E perché? Perché non siamo in grado di percepire del tutto la presenza di Dio. Quando siamo nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni, siamo soli. O tutt'al più legati, vicini a qualcuno che ci può emozionare in quel momento. Quando ci sentiamo soli andiamo a rispolverare tutti i nostri vecchi amori, andiamo a rispolverare tutte le cose belle che abbiamo fatto, cerchiamo a destra e a sinistra qualche cosa che ci dia senso. Questa è la reazione umana. Quando siamo soli cominciamo a dire: ma in fondo ho fatto questo, ho fatto quell'altro, perché mi dovrei lamentare? Razionalizziamo. Quando siamo soli cerchiamo compagnia. Non ci ricordiamo che c'è un compagno eterno, lo Spirito Santo che ci è stato dato, non ce lo ricordiamo. O forse dobbiamo aspettare poi di andare in chiesa per ricordarci che c'è anche lo Spirito Santo. Però quando siamo andati in chiesa allo Spirito Santo ci siamo dimenticati della solitudine. Allora praticamente le due cose vanno da sole. Quando siamo soli siamo soli, quando siamo in chiesa sembra che non abbiamo problemi e viviamo un non senso. Ma lì proprio tu, dove tu sei, lo Spirito Santo ti ricorda. E non potendolo fare da solo, ecco qui allora l'importanza di avere dei compagni reali di viaggio. E se questi compagni si chiamano moglie, marito, si chiamano fratello, non carnale ma spirituale, sorella, se si chiamano anche amico, perché tante volte sembra strano, ma certe parti migliori tante volte le riceviamo più degli amici che dai fratelli. Esperienza insegna. Ma quando c'è un amico, quando c'è qualcuno che ci sta accanto, come Gesù ci starebbe accanto, è chiaro, no? Un amico che ci sta accanto in una maniera diversa. E allora è molto, molto meglio. Dio sta creando queste relazioni di amicizia. Non di rapporti esclusivi, ma di rapporti in cui se uno cade, l'altro lo rialza. E allora Dio mostrerà questa possibilità alla tua vita. Tante volte sarai rialzato da altri, ma tante volte sarai chiamato a rialzare altri. E scoprirai che in questo c'è una forza grande. C'è la forza di un amore. Qui l'Ecclesiaste non ne parla, ma la profetizza, la immagina. Un amore che va al di là della convenienza, al di là della materia. L'amore agape, sentiamo, fratello ne ha parlato, l'amore di Dio. L'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Sentiremo questo amore e lo potremo condividere. E allora, in questo momento, Dio ti chiede semplicemente due cose. Uno, la mano di riposo. Verso chi stai, cosa stai tendendo la mano? Verso cosa ti stai affaticando? Dietro cosa stai correndo? Corri dietro di me, ti dice il Signore. Due, con chi stai relazionandoti? Sei del tutto solo, non è possibile. Io sono con te, prima di ogni cosa, ma il tuo fratello l'ho messo accanto a te, perché vi impariate a rialzarvi, a sostenervi. Vogliamo credere in questo rapporto questa mattina, nella possibilità di questo rapporto in cui essere in due vale meglio che essere da soli. Sì, Signore, ti vogliamo pregare questa mattina perché la nostra tendenza, dopo il vedere la realtà, le oppressioni, le ingiustizie, la nostra tendenza in seguito a vedere le situazioni intorno a noi, è una tendenza disfattista. è una tendenza che ci porta a dire meglio stare da soli, meglio non stare con nessuno. E tante volte in questo atteggiamento quasi quasi escludiamo persino te, perché tu hai detto che chi non ama il fratello che vede non può amare te che non vede. In questo negare il rapporto escludiamo piano piano l'amore per te, perché l'amore che tu ci hai dato, l'amore con cui ti amiamo, è un amore che può essere tale solamente se si esprime poi nell'insieme, se tocca gli altri. Non è un rapporto esclusivo, non è un rapporto morboso, ma è un amore che ci libera e ci fa diventare canali per gli altri. E questa mattina ti voglio chiedere per ognuno di questi miei fratelli una fiducia nuova nel rapporto con l'altro, nel credere che è possibile avere un rapporto di amore e che in due, in tre, in quattro, in cinque, ma come si è in due, che il rapporto con l'altro può essere una benedizione e non toglie niente, anzi aggiunge, diventa una forza, diventa una potenza. Il rapporto con gli altri diventa una nuova speranza di libertà, diventa un modo di raggiungere obiettivi che da soli non potremmo mai raggiungere. Tu hai fatto così, Signore. E questa mattina, al di là delle nostre difficoltà, delusioni, vogliamo accettare l'esistenza tua, gloria a te, Signore, ma vogliamo accettare anche l'esistenza dell'altro accanto a noi come sistema di benedizione, e lo accettiamo, lo accogliamo nel nome di Gesù.